Bassa Sicilia è stata una via crucis, quella a cui si riferisce quel manifesto. E ci sono voluti 4 anni perché sono stati 4 anni di continui inviti da parte cattolica a noi evangelici perché partecipassimo. Noi per 4 anni continuavamo a rispondere che la Via Crucis per noi non era proprio la liturgia più ecumenica che si potesse pensare, perché per noi protestanti è proprio una delle cose che non riusciamo a mandare giù con tutta la buona volontà. Alla fine Bongianni ha avuto l'idea ed è diventato un pellegrinaggio. A quel punto effettivamente è una cosa che abbiamo potuto fare assieme e credo che di questo abbiamo tutti quanti ricevuto qualcosa da questo fatto, e sono state negli ultimi 3 anni esperienze veramente molto molto belle. Un altro motivo di differenziazione è emerso abbastanza di recente in merito proprio all'organizzazione della Settimana Ecumenica per la Pace, che ormai dovrebbe arrivare alla sua, mi pare, 4ª edizione quest'anno, rispetto proprio al concetto di ecumenismo, per questo penso che valga la pena di parlarne questa sera. Abbiamo avuto una bella discussione su questo fatto qualche tempo fa. Che cosa significa ecumenismo? Significa per me, non so se la mia sia assimilabile alla posizione ufficiale del protestantesimo, ma anche se il protestantesimo non ha molte posizioni ufficiali, comunque, ha 2 significati possibili, o quello letterale del termine, per cui l'ecumene è tutta la terra abitata, per cui credenti, non credenti, cristiani, non cristiani, buddisti, musulmani, animisti, comunisti, tutti. Oppure il senso per me più storico, più legato alla storia, che è quello della cristianità, l'insieme della cristianità. Fino adesso il termine ecumenico si è usato in questo tipo di ambito. Ecco, l'altro concetto invece tendeva a individuare un rapporto privilegiato fra le diverse religioni, soprattutto nel campo dell'azione per la pace. Cioè, se ho capito bene, si tratta di riconoscere il fatto che per tutte le religioni, bene o male, la questione della pace, cioè la pace è un valore fondamentale, più che per quelli che non credono in nessun Dio, e per questo ha un senso parlare di ecumenismo specialmente finalizzato alla pace fra le diverse religioni. È un problema aperto, non è secondo me una questione di scuola, secondo me è una questione molto importante, perché dal modo in cui rispondiamo a questo problema discende, non necessariamente nella pratica, ma teoricamente, almeno con le mie categorie mentali la vedo così, il tipo di rapporto che poi stabiliamo con i non credenti che lottano per la pace, proprio quelli che all'inizio, dicevo, ci hanno insegnato parecchie cose, o mica tutti per carità, però spesso da lì sono poi venute le provocazioni alla pace anche per i cristiani. E la mia esperienza, ed è l'esperienza di, posso dire, quasi tutti gli evangelici italiani che si sono impegnati per la pace in questi anni, è stata un'esperienza dentro un movimento composto per la maggior parte da non credenti o comunque da cristiani non confessanti, sociologici, e ci siamo trovati bene, non ci siamo affatto sentiti imbarazzati per questo. Insieme con gli altri abbiamo fatto politica, con il Movimento per la Pace abbiamo fatto politica, laicamente, e dentro questo movimento laico per la pace abbiamo testimoniato della nostra fede, cioè del fatto che comunque, mentre per il movimento laico la speranza era rappresentata dalla propria forza, Per un credente evangelico questo non credo che sia possibile, perché comunque speranza rimane fondata nell'unico Signore della pace, Gesù Cristo. Ma questo non ci ha mai impedito di condividere, di discutere laicamente le analisi e le prospettive, i programmi insieme con non credenti di varie ideologie e certamente anche con gli altri credenti. Oggi, in particolare, proprio due settimane fa, è nata in Italia un'associazione per la pace, dopo una lunga gestazione durata 2 anni, e ha alcuni dati caratteristici che in qualche modo assomigliano alle ultime cose che diceva Paolo Ricca prima. Per esempio, per statuto, nel Consiglio nazionale, enorme, 100 persone, ci devono stare 50 donne, 50 maschi, non si transige. Credo che per quanto riguarda l'Italia sia comunque uno dei primissimi esempi di questo tipo di... è che questo, insomma, non è una cosa scontata, non è una cosa facile. Quindi ci sono degli aspetti anche di novità abbastanza interessanti. A parte questo, è certamente un'organizzazione che non nasce forte, che nasce con 1000 problemi di rapporto anche con i partiti, che sono sempre stato uno dei nodi, una delle questioni del Movimento per la Pace in Italia e altrove, e di tutti i movimenti, possiamo dire. E anche qui ci stiamo dentro e qui giochiamo la nostra politica, non la giochiamo nelle iniziative ecumeniche in senso stretto, diciamo così. E con i fratelli cattolici ci piace testimoniare insieme quando è possibile, pregare insieme, anche pubblicamente, come nel caso dei pellegrinaggi in Sicilia o in Puglia, che sono una delle iniziative stabilite più di recente. E non sono così convinto che sia un obiettivo politico quello che insieme dobbiamo cercare di conseguire, semmai politico in senso molto lato, ma non in senso stretto. Da quel punto di vista credo che, non vedo perché, o come cristiani soltanto, come religioni soltanto, dovremmo cercare di costruire delle cose insieme e non insieme a quelli che, secondo la tradizione più volgare, si chiamano gli uomini di buona volontà, secondo un'altra traduzione si chiamano quelli che Dio ama. E... ecco, vorrei concludere con una battuta, una frase, ed è cioè che dovremmo davvero riuscire a sfuggire alla tentazione di credere che i credenti da soli possano cambiare il mondo. L'ho sentito dire, testimoniare, confessare spesso anche da personalità cattoliche che stimo moltissimo per il loro impegno per la giustizia e per la pace, e secondo me, se presa alla lettera, questa la tentazione di dire siamo tot milioni nel mondo, abbiamo il potere di cambiare il mondo, è pericolosissima, rischia di non lasciare spazio né da una parte alla liberazione dello Spirito Santo, che tante volte si è servito dei non credenti al posto nostro, e d'altra parte di non lasciare spazio agli stessi non credenti in senso diretto. Ecco, questo è un po' le quattro ideuzze che volevo buttare lì, un po' come provocazione. Mi ha messo qui posa cenere. Sì, che dobbiamo fare?
Volentieri, ma sono piccole brevi osservazioni, cioè appunto sulla sulla sono due considerazioni, in sostanza è una terza anche, vista dall'incontrario, perché appunto questo tema ecumenismo e pace si rimanda continuamente, è come un gioco di specchi, nel senso che parlando dell'uno si parla anche dell'altro, e secondo l'accento che si pone il discorso cambia, ma poi l'esito è praticamente convergente. Ecco, allora si può parlare sia dell'ecumenismo come movimento di pacificazione e di costruzione di una cultura di pace, è quello che ho cercato di fare piuttosto sul piano storico, si può parlare naturalmente della pace come provocazione alle chiese affinché la pace diventi il luogo dell'ecumenismo. Ora, sulla prima tematica, l'ecumenismo come movimento che produce una cultura di pace, vorrei, ecco, per cui diventare ecumenici significa diventare alleati della pace, significa diventare soldati della pace.
Volontari
della
pace. Non ci paga nessuno.
Sì, è vero. Dunque, no, ma è perché il soldato è un'immagine che anche l'Apostolo Paolo adopera, come sapete.
Viene caricato anche lui la sua parte.
Paolo?
Cioè, in qualche modo no. È debitore alla sua cultura.
Ah, no, ma lui non ha militarizzato, perché ho fatto una volta uno studio biblico abbastanza riuscito, devo dire, me lo dico io stesso, sul chiedo scusa in cui ho parlato dello striptease del legionario romano che l'Apostolo Paolo o chi per esso fa nella lettera agli Efesini al capitolo 6, dove letteralmente si parla dell'armatura di Dio, no? E se voi avete in mente quello che poteva essere un legionario romano, che è stato il grande architetto dell'impero romano, non sono stati i generali, sono stati naturalmente i soldati, i legionari. Bene, questo legionario romano, l'Apostolo Paolo lo prende, diciamo così, e lo spoglia. Gli fa veramente lo striptease nel senso più radicale del termine, gli toglie una dopo l'altra tutte le sue armi, e poi il re è nudo, diciamo così, e allora poi Paolo lo riveste con l'armatura di Cristo, vero? E cambia allora la corazza, sì, di nuovo una corazza, ma è, non mi ricordo più, insomma, non so, è la parola di Dio, di nuovo hai un elmo, ma è l'elmo della salvezza, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè praticamente, dopo avergli fatto lo striptease, lo riveste, ma lo riveste in una maniera che può sì combattere, ma non fare la guerra.
Perché? Sì, scusi, siamo d'accordo, però ad esempio secondo la battuta,
sì,
tra l'altro io ho usato prendendo a prestito indicazioni ricevute su questo, si parla anche di demilitarizzare il linguaggio, nel senso di ti tolgo la corazza e ti metto un'altra cosa, non la corazza della fede o la corazza di che so io. Cioè, credo che se Paolo avesse fatto dei corsi del nostro giorno avrebbe usato, fatto per dire, un altro tipo di
questo è anche un buon pensiero,
un linguaggio che, sì, che anche a livello di linguaggio, sì, di immagine evochi non più l'immagine bellica, militaresca, guerresca, ma evochi sia totalmente alternativa, non soltanto nel contenuto ma anche nella veste.
Sì, questo è anche un bel pensiero,
no?
Questo è anche un bel pensiero, smilitarizzare il linguaggio, l'immaginario,
questo, no?
Sì.
Smilitarizzare.
Ma naturalmente sì,
complicatissimo, sì. Non abbiamo un linguaggio.
Non sono da carte,
Paolo. Questo è giusto, sì. No, ma io accolgo ben volentieri, ma non rinuncio però, accolgo questo, ma c'è ancora da discutere su che cosa sia più efficace dal punto di vista della comunicazione. Se sia cioè il tacere, appunto, non parlo più dell'elmo, vero? Oppure se io invece, il che può anche può avere anche degli aspetti di mimetizzazione che non è necessariamente producente, oppure se io ne parlo ma appunto in una maniera tale che
sì,
insomma lo stravolgo completamente, cioè lo
si fa violenza,
si fa violenza, sì. Dunque, allora, comunque grazie, questo era importante, credo. Dunque dicevo, ecco, l'ecumenismo come movimento che produce una cultura di pace, essenzialmente per due ragioni. La prima è che l'ecumenismo è una gigantesca operazione di dialogo. Quella che Paolo VI ha chiamato, con una espressione felice, mi sembra, la civiltà del dialogo. Naturalmente voi sapete che il dialogo ha anche le sue ambiguità. Non di rado si dialoga non per comunicare, ma per far finta di comunicare, mantenendo ciascuno le proprie posizioni. Cioè si dialoga semplicemente per coprire con le parole l'assenza della comunione, Ripeto, non è che il dialogo in sé sia necessariamente creativo di comunione. Comunque però il discorso della civiltà del dialogo è il discorso biblico, no? Della parola che si fa carne, è il discorso biblico del Dio che parla, e quindi va proprio alla radice stessa della percezione cristiana della realtà. No, il cristianesimo è la religione del logos, della parola, no? E dialogos è il logo scambiato. Quindi la civiltà, se il cristianesimo produce la civiltà, non può essere che quella del dialogo, di un dialogo che naturalmente deve essere inteso non appunto nel senso di copertura urbana e civile del disaccordo, vero? Ma deve essere intesa come cammino, come itinerario nel corso del quale i due dialoganti sono disponibili a diventare altro. Ecco. Per cui un dialogo, diciamo così, trasformatore, un dialogo che modifica la realtà e dà posizioni che possono essere anche di opposizione, giungere a situazioni di consenso o quantomeno di integrazione di posizioni. Ecco, per questa ragione l'ecumenismo, diventare ecumenici significa entrare in un rapporto dialogico con le altre confessioni cristiane, questo va da sé, ma anche poi con le altre religioni e in generale con tutte le realtà in mezzo alle quali viviamo, e per questo l'ecumenismo è produttore di civiltà, di cultura di pace. E per una seconda ragione altrettanto importante, l'ecumenismo è una palestra di è l'incontro e la coesistenza pacifica dei diversi. Ecco, cioè, che cosa significa diventare ecumenico? A livello molto elementare, significa che io, protestante, scopro che il cattolico è cristiano, detto molto brutalmente, molto grossolanamente, no? Cioè scopro che l'altro, il diverso, io mi considero automaticamente, non so con quale diritto, ma comunque mi considero cristiano, no? E sono tutto a caso protestante. Tu sei cattolico, cioè non sei protestante, ma sei anche cristiano. Com'è possibile questa faccenda? E cos'è questa storia? Allora ci sono due tipi di cristianesimo, ci sono due modi di essere cristiani. E allora questo, voi capite che a questo non può che corrispondere un allargamento della coscienza. Per cui, attraverso il dialogo, attraverso l'incontro degli uguali diversi, succede che la mia comprensione del cristianesimo si modifica. Cioè io sono obbligato a riconoscere che il protestantesimo, per dire ora, non esaurisce il fatto cristiano, che c'è quindi la legittimità di una pluralità di modi di intendere e di vivere il cristianesimo, e che evidentemente questa pluralità, che era stata nel passato una pluralità conflittuale, tendente all'esclusione, può impostare i propri rapporti in maniera creativa e non distruttiva, in maniera che io sia sollecitato a riformarmi e a diventare miglior cristiano, diciamo così, e viceversa, insomma, cioè un incontro dei diversi. Ma capite che la pace non può non essere che pace tra diversi, pace di diversi, e quindi bisogna educare, abituare la nostra coscienza alla convivenza dei diversi. E proprio in questo senso, già le chiese in quanto tali, soprattutto quelle che non sono fortemente uniformizzate, normalizzate, sono già abbastanza questa grande palestra di incontri di diversi, no? Ma nel movimento ecumenico ancora di più, all'ennesima potenza. E io credo che una cultura di pace è la cultura della coesistenza delle diversità. E per questo il movimento ecumenico è fondamentale. Inversamente, l'ultima cosa che desidero dire di queste considerazioni, diciamo, di prospettiva: la pace come luogo in cui le chiese diventano ecumeniche, cioè come frontiera ecumenica. E questo naturalmente è un punto fondamentale, soprattutto se, come io ritengo, oggi la parola pace ha ormai acquistato un valore semantico, come si dice, cioè di significati, che trascende il suo valore specifico e diventa praticamente un sinonimo di umanità. Pace ormai vuol dire umanità. Pace vuol dire umanità. Nulla di meno, insomma, non è più un settore, non è più un aspetto della faccenda, ma praticamente è l'uomo, capito? E quindi ecco perché noi possiamo e dobbiamo veramente dire che la pace è oggi la frontiera sulla quale le chiese si devono incontrare, devono essere, devono unificarsi, devono convergere. Perché io ritengo che il grosso problema, l'unico vero grande problema del mondo moderno sia appunto la sua umanizzazione. E la pace è questo, pace vuol dire diventare umani. Imparare l'umanità. Perché noi siamo in questo grande paradosso, l'ho detto questo, scusate se lo ripeto, ma l'ho detto in una predicazione che ho fatto un paio di settimane fa, non so più. Ho detto, c'è questo grande paradosso, che a Dio è riuscito di diventare uomo, ma all'uomo non ancora. E questo è il grande dramma. Noi non siamo ancora riusciti nell'incarnazione. Non abbiamo ancora il Natale dell'uomo, c'è soltanto il Natale di Dio. Ecco, allora io così vedo.
Certo, capisco che dilato il discorso della pace, ma io credo che ormai ha questa pregnanza nella coscienza anche di tanti che si sentono richiamati da questa parola oggi. È un fenomeno nuovo, un fenomeno singolare, ma io credo che la radice sia questa, che sentiamo in questa parola vibrare l'essenza dell'umanità. Proprio quella essenza dell'umanità che è ciò che ci manca di più, ciò che ci manca di più e ciò di cui abbiamo drammaticamente più bisogno.
La nostra parte l'abbiamo tutta esaurita del resto, con tutta l'aggressività ha caratterizzato sempre le strutture mentali, operative, politiche, religiose e così via. Quindi ormai si è veramente esaurita, cosa deve dire di più? Uccidere, esatto. distruggere totalmente,
ecco, di fatto.
Perché la nostalgia di questo polo alternativo veramente, sì. Così poco sappiamo, no? Ecco. Quando lei, scusi se,
sì.
Quando si faceva quella metodologia che è programmatica, che è uno statuto all'interno del movimento ecumenico, valorizzazione del pensiero minoritario, del gruppo minoritario. Ecco, queste cose che si accolgono con un senso di stupore, proprio perché non hanno cittadinanza quando si riesce a fare qualcosa ci sembra di aver fatto, chissà, insomma, guarda cosa abbiamo fatto, 50% uomini, 50% donne,
e questa
è ovviamente che la chiamiamo una conquista, tanto non è nella cultura, tanto non è nella mentalità, per cui credo che la pace sia, abbia questo potere convocante proprio perché...
Brava. Bene, bello, bello.
A questo difano, questo nodo che è ancora così avviluppato, così recondito e nascosto.
Ecco, queste erano così le poche osservazioni che...
Dunque, io volevo raccogliere però un momentino e cercare di andare in avanti anche in questo dialogo con Bruno.
Sì, certo.
Su questa
sul significato della parola
ecumenica e quindi anche delle iniziative. Vedo per esempio che la cosa non è solo, no? Io ho visto la ricerca del dialogo interreligioso è fatto sempre di più teologico e non solamente di conoscenza, fatto culturale, fatto di allargamento di orizzonti che poi dopo favoriscono così la conoscenza, l'amicizia, eccetera, eccetera. Io credo c'è qualche cosa anche di più. Quello che sviluppa Carlo Molari,
che si riallaccia proprio anche a quella, alla teologia antica, il logos spermaticos, quindi questa presenza del di Dio che si fa, che si incarna in diversi modi nelle diverse religioni e che quindi chiede anche di essere conosciuto, e che nella propria, nella conoscenza storica che uno ha fatto, con tutte quante le sue imperfezioni, le sue peccaminosità, si arricchisce, si approfondisce. Quindi, per esempio, ecco, qui negli Stati Uniti io ho qui questo materiale, proprio quella serie verso una teologia universale della religione, e esce dai missionari di Merino. È bellissimo, ad esempio, anche questo, cioè verso una teologia ebraica della liberazione, anche questa una, all'interno di questa serie. E poi viene da Ginevra stesso, questo qui dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, questo manuale Theological Discoveries Through Interfaith Dialogue, quindi di scoperte teologiche attraverso il dialogo interfaith, interreligioso. Interfaith, quindi proprio sì, quindi le diverse fedi, non è solo limitato all'orizzonte cristiano, ecco. E d'altra parte questo non è che esaurisce, non tende assolutamente questa ricerca o questa apertura, non credo che abbiamo ancora, l'abbiamo percorso, però io la intendo più come una porta aperta davanti, come un invito a camminare su delle strade su cui forse abbiamo camminato, su cui sicuramente abbiamo camminato per poco. Quest'anno per esempio abbiamo fatto alcuni sforzi di avere anche un po' di interconfessionalismo, interreligiosità, andare dagli ebrei, andare a cercare i musulmani, avere delle voci e delle testimonianze, degli stimoli, e qualche cosa abbiamo trovato, però tutto con le mille difficoltà che sono di questa situazione particolare italiana, dove ogni presenza di religione diversa è condizionata da motivi politici, sociali, storici, eccetera eccetera. Non è che si tenda a fare il movimento la informazione, l'azione, un annuncio particolare che nasce da questo retroterra, da queste ispirazioni religiose. Io questa la sento forte, la sento presente, e la sento non come una cosa separata, né completa, né esaustiva di tutto il proprio impegno per la pace, che giustamente non è la pace delle chiese, ma deve essere la ricerca della pace del mondo con tutti quegli uomini e quelle donne che insieme vogliono costruirla. Quindi, cioè, abbiamo forse su di noi dei limiti dal fatto, per esempio, che manchino di fatto, o che ci sia una grossa sproporzione tra le possibilità dei contributi delle diverse religioni. Per cui se andiamo a cercare, per esempio, un discorso musulmano, ci incontriamo dinanzi a delle difficoltà enormi, politiche, culturali, eccetera, eccetera, e non si riesce a trovarlo. Quello ebraico, la volta scorsa, venerdì scorso, abbiamo impattato duramente. E per questo vedo che è anche nella situazione del dialogo tra cattolici ed evangelici in Italia, dove c'è un peso di una storia, di una situazione di una chiesa che è maggioranza persecutrice, che intende i temi su terreni diversi. Per esempio è importante, come noi vediamo, questo progetto dell'Assemblea Mondiale della Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato, intesa in modi diversi dall'ambito cattolico e da quello evangelico. L'ambito cattolico, che pure ci si impegna, lo vede come un problema ecclesiologico, come un problema di ecumenismo ecclesiologico, quindi viene trattato a livello di Vaticano, soprattutto, allora l'istituzione centralizzata, e all'interno del segretariato per l'unità delle chiese. Quindi il Cardinal Willebrand, non è la Commissione Giustizia e Pace che opera, dialoga, partecipa, stimola, informa, è presente, ma è il segretariato per l'unità delle chiese. Ecco, invece all'interno della struttura del Consiglio Ecumenico delle Chiese c'è piuttosto invece la sensibilità che viene non teologica, non problema ecclesiologico, ma problema di pace, giustizia, eccetera, insomma, quindi anche la commissione più con gente che viene più dagli affari sociali, dagli problemi internazionali. Dove invece ci sono presenti, e così, ecco, è significativo che questa cosente, questa ispirazione nascono negli Stati Uniti, e che anche il discorso che noi abbiamo preso della settimana ecumenica per la pace, lanciata, eccetera, nel tentativo di diffondere in Italia, nasce dall'esperienza degli Stati Uniti, dove il cartello vedeva diverse e sì, presenti sì. E fortissime le diverse componenti, le diverse ispirazioni religiose. Ecco, presenti ma non separate, non con uno specifico concorrenziale né migliore, non di più, però una realtà storica, uno spessore, e non credo solo in termini funzionali, perché oggi è importante che ci sia un soggetto a ispirazione religiosa che scalfisce con la sua presenza e con il suo impegno su obiettivi di giustizia e pace, che scalfisce la opposizione, estraneità o addirittura invece antagonismo da parte di una maggioranza che si giustifica religiosamente e che agisce in senso contrario, delegittimarla utilizzando noi la nostra, sbandierando la nostra ispirazione religiosa. Questa può avere una valenza politica anche, quindi è per questo che tante volte, cioè dico, ci sono per esempio situazioni in cui dei sacerdoti, dei religiosi, delle suore si rimettono il velo, si mettono, tu vedi anche negli Stati Uniti che queste suore, questi monaci domenicani, non portano mai nessun segno, ma l'abito bianco, eccetera, si riutilizza nella manifestazione per la pace, quando si va dentro nella base per compiere un gesto di disobbedienza civile, eccetera. Anche questo è più strumentale, ma c'è qualche cosa invece, credo, anche di più, che però sento che è una pista sulla quale ricercare. In questo senso le cose che dice Don Carlo Movasi, Ornella, tu che lo segui di più, ci...
C'è un uomo che dice tanto.
questo discorso proprio della presenza religiosa interreligiosa non è sincretismo, ma forse anche questa parola bisogna metterci d'accordo che cosa significa, perché alle parole possono essere dati dei connotati negativi e positivi secondo appunto la lettura. Ecco, poi lo sforzo che facciamo, che abbiamo fatto, eccetera, insomma, è di riuscire a creare comunicazione e dialogo, non di creare in nessun modo, in questo senso per esempio noi altri abbiamo discusso molto sulla cosa, domenica scorsa noi avevamo qui una giornata, eravamo quasi tutti noi e le altre persone, una giornata già programmata prima, già prevista prima, quindi ci ha impedito di andare a Bali, alla riunione di fondazione dell'Associazione Nazionale per la Pace. Ma la cosa, e ne abbiamo riflettuto, la cosa importante non è tanto che per noi, non era importante che ci andassimo giù in tre persone in più a essere lì ad una sede, ma quanto invece a riuscire a creare comunicazione, consapevolezza, a diminuire tutte quelle barriere per cui c'è un enorme sospetto sempre immediato che tutti quanti questi argomenti, quelle persone che le portano, i linguaggi che esse, le strutture che si danno sono estranee, ostili, oppure perlomeno non sono accessibili per i credenti, per i, diciamo per i cattolici, se in, in questo spazio più vicino e nel quale siamo un po' più operanti.
Ce ne sono entrati parecchi comunque.
Sì, sì, lo so benissimo, appunto, ma certe presenze, per esempio, sono addirittura controproducenti, insomma, sappiamo benissimo di che parliamo. Invece è un cammino
solo una parolina ancora su questa questione del comunismo e ecumenismo, non definitiva assolutamente, ma credo che comunque molto della questione, delle risposte che diamo alla, alla domanda stia, dipenda dal contesto in cui ci troviamo ad operare. Quello che negli Stati Uniti, in una società almeno formalmente fortemente religiosa, anche se poi materialista, tutti i giudizi morali che si vuole, ma formalmente religiosa, dove i non credenti dichiarati, gli atei dichiarati sono tutto sommato una piccola minoranza, probabilmente il dialogo fra le diverse fedi è una grossa frontiera. In Italia la frontiera storica ho l'impressione che sia un'altra, sia proprio quella fra credenti e non credenti. Quindi là mi viene più facile pensare a, all'importanza, riconoscere l'importanza enorme di un di fare delle cose insieme fra credenti di diverse fedi. Qui metto molto di più, sottolineo molto di più la necessità di imparare a rispettarsi, ad amarsi, a fare delle cose insieme fra credenti e non credenti. La sfida mi sembra più grossa in questo campo qui che non fra, fra chiese diverse.
Bene.
Allora.
Quindi, comunque di discorsi anche perché dipende un po' dall'esperienza, per esempio è assai più facile e non dico più facile ma anche più logico e naturale per chi appartiene e chi si trova in una minoranza nella quale costituisce un po' l'avanguardia ideologica, la posizione di avanguardia, posizione dominante, eccetera, che chi si trova invece in una grossa maggioranza nella quale c'ha la maggioranza contro di sé, insomma, ecco, che non è su queste posizioni e quindi deve fare delle strategie, dei conti diversi. Ma va bene.
Okay. Grazie.
Grazie per il contributo.